Ci siamo, buongiorno, benvenuti, buon inizio di settimana a tutti. Questo è Mattino Nero che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9 in radiovisione. Quindi inizia questa nuova settimana, oggi è lunedì 17 di novembre, fa caldo. Fa veramente molto caldo, sembra essere ritornata l'estate, ma già insomma l'avevamo capito durante l'ultimo fine settimana con venti di scirocco, ma a mio parere rimangono al di sopra della media stagionale. Magari poi con la prima edizione del GR Med, quando si parla anche di meteo, scopriremo la giornata di oggi in tutto il nostro territorio siciliano come andrà. Luigi Vitale lo vedo, il nostro operatore all'interno dell'acquario. Ciao Luigi, buongiorno, bentornato. Danny B, bentornato anche a te. Buongiorno.
Bentornato.
Ma tu c'eri venerdì?
Io c'ero.
C'eri, io non dimentico.
Io ci sono sempre, Vincenzo, sei tu che non ricordi.
Buongiorno.
Allora, buongiorno.
Cravattino da cerimonia.
Sì, oggi sono di cerimonia.
Oggi cerimonia.
Sono elegante.
Sembra da battesimo più che altro.
No, matrimonio. No,
matrimonio. Bene, bene.
Allora, Vincenzo.
Sì, dica.
Intanto lo salutiamo.
Velocità, ci vuole velocità, Danny. Siamo alla radio anche.
Lo dire. Appunto, salutiamo i radioascoltatori.
Ecco.
E ti volevo dire, ho inseguito le formiche.
Perché?
Le volevo schiacciare, ma poi ho visto che erano bravissimi e mi sono appassionato.
Sì.
Salutiamo le formiche.
Ah, il gruppo.
Il concerto, sì, mi hanno invitato.
Ah, perché sei andato a vedere le formiche?
Fantastico.
Ma sei andato con Luigi a vedere le formiche,
esatto,
a Dorian?
Ah, ok. Al lume di candela.
Al lume di candela, benissimo. Poi ve lo faccio raccontare con calma. Inos Famelli invece guida la regia televisiva, perché siamo in radiovisione su TRM 13 per chi ci guarda, o su Radio Med per chi ci sente e ci ascolta con la nostra frequenza 91.3. Vi ricordiamo subito i numeri che vedete in sovraimpressione per entrare in comunicazione con noi, qualora lo vogliate. Se volete scriverci un WhatsApp che noi leggeremo per augurarvi una buona giornata, per delle segnalazioni che riguardano magari la viabilità o qualcosa che non funziona, il numero WhatsApp è 393 914 9944, numero WhatsApp che vi serve per le comunicazioni anche nelle altre trasmissioni. La linea diretta è 091 843 4324. Vi abbiamo ricordato i numeri. Intanto subito buongiorno dai nostri ascoltatori che insomma ci guardano, ci aspettano. Il lunedì mattina è sempre l'appuntamento, fa caldo, fa molto caldo, Danny, pensaci tu, mi raccomando. E il lunedì mattina, come dicevo, è l'appuntamento con lo sport, il viso, la voce che ci darà compagnia lunedì per lunedì è Gianluca Rubino. Buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, eccoci qua.
Come va? Come stai? Come stai?
Abbastanza bene, anche perché questa è una vigilia di campionato inedita, perché solitamente lunedì stiamo qui a commentare quello che succede il sabato, la domenica, e invece oggi è una vigilia di campionato a tutti gli effetti.
Naturalmente cominceremo il lunedì a fare questo giro di Sicilia un po' per parlare delle varie squadre impegnate nei vari campionati, con maggiore attenzione all'inizio sempre per quanto riguarda il Palermo. E oggi è una giornata molto importante, che ritorna il campionato anche per il Palermo, quindi è la partita, come dire, che segue tutte le altre che si sono svolte in questo fine settimana, con tanti colpi di scena, che insomma, per esempio un Inter che perde a San Siro contro il Cagliari è veramente stata una notizia bomba della domenica, con tanto di Icardi che sta succedendo di tutto attorno a questo fuori classe dell'Inter. Detto questo, vuoi aggiungere qualcosa?
Fuori classe non soltanto in campo, ma evidentemente anche della parola, visto che comunque adesso scrive libri e senza mezzi termini attacca la curva, che poi arriva sotto casa e dice: noi siamo pronti, i tuoi amici argentini ci sono, ma così facciamo rissa. È una cosa clamorosa.
Eh sì, una cosa clamorosa, una cosa soprattutto che fa discutere nell'ambiente nero-azzurro. E una segnalazione che vogliamo fare, anzi voi dovete farci delle segnalazioni se volete interagire con Rubino in tempo reale, potete chiamare 091 843 4324, perché oggi gioca il Palermo,
sì.
Quindi magari la carica la date anche a Luca Dodone e Alessandra Amato con l'appuntamento XL, perché oggi ci sono vari appuntamenti per seguire il Palermo.
Assolutamente sì, innanzitutto ricordiamo stasera appunto al Barbera Palermo Torino, la millesima gara in Serie A del Palermo, ci sono tanti duelli dentro e fuori il campo, abbiamo quello appunto in campo tra Nestorowski e Belotti, tra Hart e Posavec, due portieri in maniera diversa al loro, diciamo, possiamo dire così, due rivelazioni, ecco, in maniera diversa, perché Posavec non se lo aspettava nessuno con un certo tipo di rendimento per quel che riguarda il Palermo. Arte ha avuto un inizio un po' complicato a Torino, ma adesso è diventato subito un beniamino della tifoseria, e poi naturalmente quello in panchina tra De Zerbi e Mihajlovic. Piccolo spazio pubblicità, avrebbe detto Vasco Rossi, quindi a questo punto parliamo.
Tra l'altro dal sito del Palermo c'è questa spinta, il sito ufficiale del Palermo, sì, proprio ad andare allo stadio, essendo la millesima partita del Palermo, quindi andate tutti allo stadio. C'è pure il coro di mattina alle 7:36.
Abbiamo gli ultras qua fuori.
Incredibile. Non sono però gli amici di...
No. Ci mancherà, sono pacifici quelli al Palermo.
Allora, match molto interessante, ma soprattutto difficile, perché si gioca contro il Torino, una squadra che in questo momento è messa benissimo e reduce anche da alcune vittorie importanti, la squadra allenata da Mihajlovic. De Zerbi, ho letto qualcosa proprio la giornata di ieri, che ha l'ingrediente che potrebbe fermare proprio il Torino.
Sì, l'ingrediente innanzitutto è, per quel che riguarda De Zerbi, sempre un atteggiamento abbastanza attento e maniacale nei confronti della gara. Il tecnico rosanero ha anche parlato della possibilità finalmente di cominciare a fare punti al Barbera, dove sinora il Palermo ha raccolto soltanto sconfitte. A questo punto ti vado a leggere anche quella che può essere la formazione.
La probabile formazione. Attenzione!
Si diceva ai vecchi tempi. Allora, il Palermo potrebbe schierarsi con Posavec, Cionek, Goldaniga e Gonzalez dietro, Bruno Enrique e Iaialo al posto di Gazzi, peraltro ex che viene a mancare di questa gara, e all'esami in mezzo al campo Ilia Marche e Diamanti dietro Nestorowski. Torino che risponderà, o dovrebbe quantomeno rispondere, con Arti in porta, Zappacosta, Bovo, Castagna e Barreca dietro, Acqua, Valdifiori e Benassi in mezzo, Iago Falche e Jalic a sostegno di Belotti, altro grande ex.
Ecco, ex, ricordiamo, noi siamo un po' legati anche un po' a Belotti, Cairo ha capito subito che un ragazzo di talento, infatti Belotti, c'è una clausola che potrebbe essere insomma messa per bloccarlo, e sale anche la quota del cartellino fondamentalmente, e Belotti, ricordiamo, è anche centroavanti della nazionale, almeno in questo momento.
Sì, per adesso sì, reduce peraltro dalla prima presenza da titolare, del primo gol contro la Macedonia nel duello appunto con Nestorowski, quindi questa sera un duello che si rinnoverà e vedremo cosa ne verrà fuori.
Ma noi naturalmente siamo tifosi del Palermo, e quindi da questo studio cerchiamo di spingere la squadra del Palermo. Belotti l'ho segnalato perché ha giocato qui da noi, quindi è normale.
Grande protagonista della promozione in Serie A.
Lo so, e salutiamo anche la Giorgia che è rimasta nel mio cuore.
Sì. Ciao!
Non era Giorgia che si è trasformata in Giorgio. E allora,
le sorprese di Danny B, va bene,
così. Devi abituare, capisci? Secondo te la formazione giusta per affrontare il Torino questa sera?
È quella più ovvia, secondo me, quella più logica. Bisogna rimpiazzare Gazzi in mezzo al campo, Iaialo era uno dei candidati, e quindi insomma la sua presenza ci può anche stare. E dietro non è ancora pronto Rajkovic, mentre si vocifera di un appunto duello sino all'ultimo istante tra Iliemark e Quaison, rientrante quest'ultimo, ma dovrebbe vincerlo tra i due svedesi il biondo gode, si potrebbe dire così in un certo modo.
Bene, ma abbiamo ricordato anche
infatti, piccolo spazio pubblicità, dicevo
di
questo
nuovo,
un po'
di nuovo.
Ovvero di Palermo-Torino naturalmente si parlerà nel corso del TG Med Sport, all'interno del TG Med a partire dalle ore 13:15. A ruota ci sarà XL con Luca Tutone e Alessandro Amato, e questa sera naturalmente l'appuntamento con la partita sul 13, sempre Alessandro Amato insieme ad Eliana Chiavetta e tanti ospiti.
Ecco, sarà un lunedì caratterizzato anche da altre squadre che sono impegnate, ecco. Quindi siccome noi il lunedì faremo questo giro di Sicilia cercando attraverso Rubino di non dimenticare nessuno, attraverso proprio questa faccia che voi in radio non vedete,
faccia,
ma sentite,
tra l'altro.
No, ma non è vero, anzi pensavo peggio, sai, di lunedì mattina le metamorfosi sono diverse. Trapani, perché salutiamo gli amici che ci seguono da Trapani e province, che tengono questi colori granata, che non sono Granata.
No. A 80 km da Palermo ci saranno altri Granata, ma questi un po' più vicini, quantomeno da un punto di vista regionale, ai rosanero del Palermo. Infatti vigilia di campionato anche per il Trapani Serie B. Questa sera appunto i Granata ospiteranno al provinciale la Ternana, gara cruciale, caro Vincenzo, per la squadra di Cosmi.
Come sta andando?
Male, molto male. Ancora a secco di vittorie, relegata all'ultimo posto in classifica, insomma le cose non vanno proprio benissimo.
Non mi aspettavo, scusa ti interrompo, non mi aspettavo un Trapani che reduce anche dalla scorsa stagione, dove stava lottando per salire in Serie A. Intanto siamo stati catapultati quasi dentro il campo, l'allenamento, abbiamo visto le maglie granata, eccole qua, grazie ai nostri famigli. Lì siamo a Trapani, se non sbaglio.
Sì, quello del provinciale.
Ecco, si stanno, ragazzi, ma che cosa combinate? Perché insomma dovete allenarvi meglio, perché l'anno scorso lottavate per salire in Serie A, quest'anno siete ultimi. Che cosa si è rotto nel meccanismo del calcio Trapani?
È cambiata qualcosa, innanzitutto a livello societario, con l'addio di Faggiano, che è venuto qui a Palermo, e poi Cosmi è rimasto, ma alcune pedine della squadra sono venute meno anche loro. Si è cambiato qualcosa, e sai, quando comunque modifichi una squadra non è semplice né immediato trovare comunque le giuste distanze, le giuste alchimie per poter poi ricreare un certo tipo di situazione. Quindi diciamo l'ultimo posto in classifica si determina anche per queste motivazioni, e anche, dico la verità, per un pizzico di sfortuna che comunque sinora c'è stata, perché tante partite perse per degli episodi, il portiere che magari sta per fare un rinvio, perde il pallone, lo conquista l'attaccante avversario che serve il compagno che poi giusto va a segnare.
Però
quindi
tu mi insegni che una squadra che è ultima vuol dire che non sono frutto di occasioni, ma lì ha giocato male,
ci sono state delle prestazioni che comunque non sono state all'altezza, va bene la sfortuna, va bene diciamo l'episodio no, ma di fondo ci sono degli errori che comunque devono essere evidentemente trasformati in realtà in potenziali punti di forza.
Ma con chi gioca stasera?
Contro la Ternana, la penultima, quindi uno scontro tra titani, diciamo così.
Quanti punti si tolgono?
Due punti. Trapani è in fondo al gruppo con 5 punti, la Ternana due lunghezze più avanti a 7, il Trapani, lo ribadisco, l'unica squadra ancora non aver vinto. Ti vado a leggere una dichiarazione di Serse Cosi ieri in conferenza stampa.
Dica.
Speriamo di non avere troppa ansia, abbiamo preparato in una certa maniera la gara contro la Ternana, c'è consapevolezza del momento e di quelli che sono stati i nostri errori, quindi anche Cosmi riconosce una componente legata appunto agli errori, da qui dobbiamo ripartire per risollevarci, non meritiamo l'ultimo posto, ma la realtà è questa, dobbiamo rialzare la testa. Mancheranno, lo ricordiamo a beneficio di chi ci ascolta, Coronado, Figlio Meni e Colombatto infortunati, oltre allo squalificato Guerrieri, il portiere che ha rimediato un'espulsione domenica scorsa contro il Latina. Se vuoi ti do le probabili
formazioni. Siccome c'è Serse Cosmi, che è un grande combattente, sì. E per lui è una stagione difficile, anche per alcuni fatti avvenuti qualche settimana fa. Sì. Lui è rientrato, perché credo che è stato per via del fatto avvenuto, ovvero gli hanno bruciato la macchina.
Autocombustione. Utilizzare al momento il condizionale, dopodiché insomma al netto del fattaccio Cosmi è stato fuori un paio di giorni e lui ha detto sostanzialmente avevo bisogno di guardare negli occhi la mia famiglia e i miei figli, e credo che questo sia doveroso.
Difficile per un allenatore che comunque conosciamo benissimo anche noi, la fama di essere uno che non molla mai, chissà se quest'anno riuscirà nell'impresa di portare il Trapani almeno a salvarsi nel campionato di Serie B, che rimane un campionato molto difficile.
Sempre difficile, molto complicato, rognoso, con squadre che arrivano anche dalla Lega Pro e poi si trasformano in potenziali icone dello stesso campionato. Vedi il Cittadella, che nelle prime 7-8 giornate ha veramente dominato il campionato.
Cittadella, ragazzi.
Provincia di Padova.
Se
il Bagheria.
No, ma io con te voglio imparare anche dove si trova, perché adesso non ridere, Danny, perché se tu sai dov'era il Cittadella, io ti giuro che faccio follie stamattina. Sapevi dov'era il Cittadella?
Assolutamente non... no.
No, ecco, perfetto.
Ok.
Quindi il Cittadella.
E comunque, Vincenzo, permettimi. Prima tu hai detto giustamente, noi cerchiamo di spingere il Palermo, giusto?
Sì.
Mentre noi, dovete sapere, cerchiamo di spingere Vincenzo fuori dallo studio. In tutti i modi.
Perché vuole provare, perché vuole presentare lui. Capisci? Ecco. Come devi aspettare, ma almeno fine maggio, quando io finisco, e poi ti siedi qua, non ci sono problemi. Per chiudere il discorso Trapani c'era qualche altra notizia?
No, a questo punto ti vado a leggere quelle che anche in questo caso sono, dovrebbero essere le probabili formazioni. Trapani dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2 con Farelli a posto dello squalificato Guerrieri in porta, Casasola, Pagliarulo e Legittimo dietro, Fazio, Nizzetto, Scozzarella, Barilla, Rizzato in mezzo al campo, Ferretti e Citro in avanti, Ternana che dovrebbe rispondere con Di Gennaro, Germoni, Contini, Meccariello e Valient, Palumbo, Defendi, Bacinovic, altra vecchia conoscenza del Palermo, Falletti, Lagumina, a proposito di Palermo appunto, giovane rampante in prestito alla Ternana, e Avenatti.
Bene, allora concludiamo quindi il discorso anche di Trapani, tra poco parliamo anche di Messina, se non
Lega Pro.
Lega Pro, e lì c'è un bel po' di
un
roba.
Un poker di siciliani.
Di poker mamma siciliani, mia. Ma Danny abbiamo già avvisato sui social che siamo in diretta, poi ci sarà anche il podcast tutto fatto, perché poi finisce la trasmissione subito su www.radiomed.fm, c'è il podcast audio della trasmissione, durante il corso della giornata su YouTube, la playlist di TRM Web, c'è la puntata di Mattino Nero. Detto questo, noi abbiamo l'oroscopo del giorno che arriva sempre nella primissima parte e poi continuiamo, euforia per l'oroscopo, benissimo, e poi continuiamo con la Lega Pro, con questo poker di siciliane, quindi per voi che ci seguite da ogni parte della Sicilia, tra poco parleremo anche della vostra squadra del cuore, ma subito c'è l'oroscopo del giorno.
Rieccoci di nuovo insieme per parlare di oroscopo, 17 di ottobre, ben ritrovati. Ariete, non rinunciate a un impegno preso in precedenza. Toro, in questa giornata si apriranno per voi orizzonti inattesi. Gemelli, la vostra mente funzionerà alla perfezione. Cancro, un poco di dolcezza in più comporterà esiti inaspettati. Leone, potranno nascere nuovi sviluppi da un incontro. Vergine, cercate di vincere la pigrizia, la giornata è molto positiva. Bilancia, tenete gli occhi bene aperti e cogliete tutte le occasioni. Scorpione, c'è in agguato un po' di stress, cercate di prevenirlo se potete. Sagittario, prenderete da soli decisioni importanti e molto impegnative, quindi concentratevi. Capricorno, la giornata non sarà proprio molto scorrevole, quindi cercate di accontentarvi. Giornata assai attiva per l'acquario, che lo porterà a prendere delle decisioni molto importanti. Pesci, siate sinceri e disponibili con la persona che amate, fatevi avvicinare. E anche per oggi, 17 ottobre, concludo qui il mio oroscopo. Come sempre vi do l'appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.
Ci siamo ancora tornati in diretta, buongiorno, con Mattino On Air. In questo inizio di settimana chissà com'è la viabilità cittadina autostradale nella nostra regione, sicuramente con la prima edizione del GR Med che arriverà tra circa 10 minuti avremo le ultime notizie, quelle più importanti, e poi anche la viabilità e il meteo. Ma sono in studio con Gianluca Rubino, per chi si è sintonizzato adesso, chi ci sta guardando adesso, per la parentesi di lunedì di inizio settimana con lo sport. Abbiamo parlato di Palermo, che oggi c'è anche il Palermo che ritorna in campo contro il Torino, abbiamo parlato del Trapani, adesso il Lega Pro, perché andiamo anche a scoprire cosa succede nelle categorie minori. Lega Pro, c'è un poker di siciliane di tutto rispetto, direi, caro Gianluca.
Assolutamente, perché abbiamo 4 province che vengono toccate, ovvero l'Agrigento con l'Acragas, Siracusa con il Siracusa e poi abbiamo anche Messina e Catania. Andiamo a riepilogare quello che è successo nella giornata di domenica con 3 pari, una sconfitta appunto per le isolane. Partiamo dall'Acragas, che viene riacciuffata in extremis dalla Fidelis Andria. Zanini aveva portato in vantaggio i biancazzurri, poi il pari pugliese con Cianci in zona.
Ma
Cittadini.
Questo mi dispiace, perché il presidente dell'Acragas voleva una vittoria.
Eh beh, sì, tra l'altro.
Presidente molto.
Sì, molto sui generis.
Sui generis.
Lo salutiamo.
Lo salutiamo, presidente, quando vuole essere nostro ospite. L'altro ex candidato, insomma, aveva avuto a che fare con noi.
Sì, ex candidato a sindaco.
A sindaco di Agrigento. Gento, benissimo. Voleva la vittoria, invece è arrivato un pareggio.
Sì, però è una striscia positiva che continua, 5 risultati utili. Acragas non aveva iniziato proprio benissimo la stagione, adesso qualcosa è cambiato e comunque la zona playoff è sostanzialmente lì.
Bene, quindi.
Dopodiché parliamo di Catania. Catania è una nobile decaduta, possiamo definirla così. Fermi
no,
tutti.
Occhio, perché quando parli, perché ci sono gli amici che ci seguono da Catania e quindi naturalmente li salutiamo con molto affetto, perché noi ogni lunedì parleremo anche in questa fascia
di Catania.
Come no? Ecco, quindi facciamo un in bocca al lupo. Come sta andando al Catania?
Allora, domenica scorsa bella, grande, direi, vittoria nel derby contro il Messina. Ieri un pari e lascio un po' la mare in bocca.
Giocavamo in casa.
No, in trasferta sul campo del Melfi, anche in questo caso scontro tra ultime.
Ecco.
Dopo la bella appunto gara contro il Messina è arrivato questo 1-1. Lucani in vantaggio con Defendi, il pareggio Etneo con Barisic, Rosso Azzurri che rimangono in coda al gruppo con 5 punti insieme appunto al Melfi. 0-0 invece tra Vibonese e Siracusa, una gara povera di emozioni, l'unica, il rigore fallito in apertura di partita dai calabresi con Saraniti. Dopodiché occasioni col contagocce e squadre che si sono accontentate dello 0-0. E questa è la parte bella, adesso c'è la parte brutta.
Perché?
È la sconfitta del Messina, ennesima sconfitta tra l'altro.
Mi dispiace veramente.
Battuto 2-1 dal Monopoli, pugliesi sul doppio vantaggio già al termine del primo. Non ironizziamo col discorso di Monopoli.
Ma come Monopoli? No, vabbè, può capitare, è così forte sì. Sto Monopoli.
Non tantissimo, ma è il Messina a essere in crisi.
Ah, va bene, ok.
Quindi pugliesi sul doppio vantaggio già al termine del primo tempo, poi nei minuti conclusivi arriva la rete della bandiera di Madonia, situazione del con la panchina del tecnico Marra peraltro a rischio. Ci potrebbero essere delle novità nelle prossime ore. Riepiloghiamo anche un attimo quella che è la classifica. Caracas appunto a centrogruppo con 11 punti, Messina e Siracusa 7 in zona playout, come dicevo prima Catania in fondo al gruppo con 5 punti in compagnia del Melfi, ma con 7 punti di penalizzazione per inadempienze varie, diciamo così.
Insomma, non è stato un fine settimana bello, positivo per le siciliane impegnate, ma ci aspettiamo magari un bel risultato di lunedì, che così siamo tutti felici. E c'è stato in questo weekend, Palermo è stato il set anche di questo evento sportivo molto importante, parliamo Running Sicily. Tanti partecipanti, anche molti campioni. Vogliamo capire un po' cosa è successo?
Sì, ieri appunto a Palermo la tappa conclusiva del Running Sicily 2016, tra gli uomini successo al marocchino Ahmad Bibi, atleta del CUS Palermo tra l'altro, che ha trionfato nella mezza maratona in 1:10:36, staccando Alessio Terrasi della Fiamma Rossa e Filippo Lopiccolo del Good Race Team. Tra le donne ha trionfato Francesca Vassallo dell'Atletica Bagheria in 1:32:24, poi c'era anche una corsa nella corsa,
sì,
ovvero una mini mezza maratona di 10,5 km, un giro del tracciato cittadino con Parco della Favorita, Palazzina Cinese e Villa Niscemi comprese. Vittoria per Tiziano Giammanco tra gli uomini, e tra le donne invece è stata Maria Grazia Bilello a tagliare per prima il traguardo. Nella classifica squadre ha trionfato invece la Murialdo Cefalù. Peraltro tra i testimonial dell'evento c'era anche Anna Incerti, che ha preso parte alle Olimpiadi di Rio, la quale è attualmente alle prese con la programmazione della prossima stagione. Questa è una notizia perché sembrava, diciamo, orientata a fare dell'altro. Infatti dice: dopo la maratona olimpica non avevo più voglia di correre, ma ora guardo avanti con rinnovati obiettivi sulla maratona.
Bene, noi abbiamo parlato di maratona, abbiamo parlato di Running Sicily proprio nella puntata di venerdì con il direttore, sì, che è stato nostro ospite. Insomma, sono belle manifestazioni che servono, speriamo che ce ne siano sempre di più, anche perché Palermo è veramente un importante luogo dove fare queste,
sì,
quindi magari le Olimpiadi.
Vabbè, vince, dai,
perché no?
Seriamente.
No, seriamente, la Raggi non le ha volute, la sindaca.
E te lo ricordi che noi eravamo la città candidata a essere capitale dello sport,
lo
della
so,
cultura.
Infatti, se si fa eventualmente
perché,
tra vent'anni, non lo so.
Pensavo domani mattina.
Non è pronta nemmeno Roma.
Stavo scherzando.
Allora va bene. Invece, altro appuntamento sportivo del weekend, il basket, perché voi non lo sapete, ma Rubino.
Parla anche di basket.
Certo, poco.
No, allora, in Serie A maschile l'Orlandina, altro posticipo, giocherà questa sera, altro scontro con Torino. Si giocherà contro la Fiat Torino, quindi Sicilia versus Torino, diciamo, per questo lunedì meraviglioso. All'iterazione del lattivo rendo mettere dentro pure la Ternana, quindi ti al potere in Sicilia. Invece la notizia del giorno, anzi di ieri sera, in Serie 2 pesante sconfitta per Trapani, travolta in casa da Legnano, gli ospiti si impongono con un 66-86. C'è stato un dopo partita nervi tesi, con le dimissioni di coach Ducarello, che appunto ha deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani del presidente Basciano. Bisognerà capire a questo punto cosa faranno i vertici societari, che nelle prossime ore valuteranno appunto il da farsi. Sempre in Serie 2 male anche la Fortitudo Agrigento, sconfitta sul parquet dell'Angelico Biella. I biancazzurri di coach Ciani vengono piegati 72-65 al termine di una gara non giocata benissimo, ma comunque tenuta in bilico sino alla fine. Trasferta piemontese, dunque ancora una volta il Piemonte che ritorna, si è rivelata amara. In A1 femminile, così non facciamo disparità tra maschietti e femminucce.
Bravo.
Sconfitta per la Virtus Irene Ragusa, travolta alla Reyer Venezia 68-47, mentre in A2 debutto positivo per la Maddalena Vision Palermo, che ha battuto San Martino di Lupari 5 48-55.
E con questo abbiamo concluso la parentesi dedicata allo sport di questo lunedì mattina, e sarà una settimana intensa. Io direi di ricordare, prima di salutarci, certo, Gianluca, gli appuntamenti di oggi, sì, che riguardano la nostra rete che segue il Palermo ma che parla di sport veramente tanto durante il corso della giornata.
Allora, uno per volta, cominciamo con TG Med Sport all'interno del TG Med dalle 13:15. A seguire in radiovisione come Mattino Nair, quindi TRM Radio Med, bravo, applauso per le nostre reti, sia quella radiofonica che quella televisiva, avremo XL con Luca Tutone e Alessandro Amato, ore 20:30, e torniamo questa volta esclusivamente su TRM, la partita sul 13, appunto, Alessandro Amato e Deliana Chiavetta.
Benissimo, grazie a Gianluca Rubino, noi
grazie
ci
a te, Vincenzo,
rivedremo sicuramente lunedì prossimo.
Alla prossima.
Danny, allora noi ci siamo per tra poco dare la possibilità di ascoltare tutte le notizie più importanti, perché siamo da quest'anno in radio visione, quindi quello che ti compete è ricordare, quindi, dove siamo, cioè in che frequenza siamo.
Allora, siamo in via della Regione Siciliana.
No, Danny, no, ascoltami.
Allora, mi hai detto dove siamo.
Sì, ma ho capito, devi dire la frequenza, c'è anche lo streaming,
allora,
il podcast, tutto quanto. Sì.
Siamo su Radio Med 91.3.
Sì.
Radiomed.fm il sito,
sì,
e guardate un po',
sì,
l'applicazione, quindi,
bene,
se vi trovate in Giappone,
sì, tu
scaricate l'applicazione,
seguirci,
e ascoltate Vincenzo Canzoni.
Sei su, no, ascoltate, dai, tutti quanti, che tra poco ci sono altri ospiti. Allora, grazie Danny, grazie a Gianluca, tra poco invece ritorneremo a parlare, ritorna nell'appuntamento mattutino di questa rete anche il direttore generale dell'ASP Antonio Candela, e dobbiamo chiedere un bel po' di cose, insomma, il termometro dell'azienda ospedaliera pubblica di Palermo e provincia. Allora state con noi, perché Danilo Arnoni invece è pronto con tutte le ultime notizie. È arrivato il momento del GR Med, prima edizione.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Lunedì 17 ottobre, mancano 8:02, ben trovati dal GR Med. Ancora arrivi nel canale di Sicilia, sono circa 500 i migranti tratti in salvo nelle ultime ore nel corso di 4 distinte operazioni di soccorso coordinata dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. I migranti si trovavano a bordo di 4 gommoni a partecipare all'operazione di recupero le unità navali di Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee. L'omicidio Loris, attesa per la sentenza su Veronica Panarello oggi il parere del giudice per le udienze preliminari. L'accusa chiede 30 anni per la Panarello accusata dell'omicidio del piccolo Loris Stival. Lei si difende sostenendo adesso la tesi che sia stato il nonno di Loris, Andrea Stival, a commettere l'omicidio. I carabinieri hanno arrestato 2 quarantenni a Cinisi in provincia di Palermo per furto di energia elettrica, detenzione illecita di sostanza stupefacente e ricettazione. I due vivevano in una villetta sul lungomare. I militari erano andati a notificare la sospensione dei domiciliari per uno dei due arrestati, ma entrati nell'abitazione hanno notato la manomissione del contatore. I carabinieri hanno poi scoperto che tramite un congegno i due fornivano energia elettrica anche a un B&B abusivo. Durante la perquisizione del B&B, una botola con all'interno 350 grammi di sostanza stupefacente. Un automobilista nel pomeriggio di ieri ha tamponato una moto e poi è fuggito in via Galilei a Palermo, ma dopo alcune ore è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno portato in caserma. Nell'incidente sono rimasti feriti 2 ragazzi sbalzati dalla moto e trasportati all'ospedale Villa Sofia in codice rosso. Ultima giornata per la Running Sicily. Hamad Bibi ha tagliato per primo il traguardo della mezza maratona internazionale Coppa Kona dallo stadio delle Palme. Il marocchino del CUS Palermo ha chiuso con 1:10:36. Questa per il momento l'ultima notizia, il GR torna tra mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Rieccoci in diretta su TRM Canale 13 e poi anche Radio Med. Buongiorno a tutti quelli che ci seguono appassionatamente, quotidianamente, invece quelli che per la prima volta sono qui con noi. Rientrando in studio abbiamo un ospite che molti di voi conoscono, perché è una figura istituzionale che rappresenta l'azienda ospedaliera pubblica della nostra provincia, quindi Palermo, e poi personalmente una persona amica che mi viene a trovare spesso nel nostro contenitore mattutino, il direttore generale dell'ASP, abbiamo Antonio Candela, parliamo appunto dell'ASP Palermo Provincia. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno a lei. E beh, insomma, vuoi dare del lei, essendo lunedì, ma Ma prima mi devi del tu in diretta, eh?
E adesso stiamo calcolando.
Lei può chiamarmi a me Vincenzo e io le do del direttore, va bene? Anche perché, insomma, lei continua a fare delle cose molto importanti. Io partirei con questa notizia e poi entriamo nel merito anche di altre cose che mi hanno chiesto i telespettatori che ci seguono. Intanto c'è una bellissima notizia che arriva da Lampedusa: l'ASP e il Maier insieme per la cura dei bambini dell'isola. Secondo me è in un periodo come questo è importante, come dire, occuparsi anche di questo genere di notizie. Eri lì presente?
Sì, è importante illustrare qual è il contenuto di quello che non è un protocollo d'intesa. Io odio i protocolli d'intesa. È un accordo operativo, un accordo vero, un accordo che prevede uno scambio tra due aziende.
Cooperazione.
L'azienda sanitaria di Palermo e l'azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze. Quando parliamo di Meyer parliamo di un'azienda che rappresenta un'eccellenza a livello pediatrico. Sono, Vincenzo, 247 i posti letto del Meyer.
Sì.
Il Meyer registra oltre 20.000 accessi ai propri ambulatori ogni anno, è un istituto di eccellenza. Lo scambio, per arrivare subito al dunque, prevede che il Meyer fornisce pediatri e specializzandi presso il nostro presidio sanitario di Lampedusa, perché diciamo, noi riconosciamo questa eccellenza pediatrica, ma è un accordo paritetico alla pari. L'azienda sanitaria di Palermo, in cambio, poiché gli è stata riconosciuta dal Meyer e non solo una eccellenza nell'ambito della medicina delle migrazioni, noi in cambio formiamo i loro operatori.
Ecco, allora, questo è molto importante. Chi non lo conosce, il Meyer di Firenze è una realtà straordinaria. Ho avuto modo in prima persona di conoscere questi professionisti e questo ambiente che è veramente all'avanguardia, e noi ci auguriamo che molti possano prendere spunto proprio dal Meyer, dall'organizzazione. Sappiamo che è una fondazione, sappiamo che economicamente lì, insomma.
Devo interrompere, sì. Sono due soggetti,
sì.
C'è l'azienda ospedaliera universitaria, che a tutti gli effetti è un'azienda ospedaliera universitaria. E poi, quello che diceva lei, c'è anche la fondazione, ma noi abbiamo chiuso l'accordo, cioè firmato l'accordo già operativo con l'azienda ospedaliera, quindi sono due aziende all'interno dello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Come diceva il nostro medico Pietro Bartolo, ha definito
l'applauso
perché ha definito questa giornata, sabato 15 ottobre a Lampedusa, l'ha definita una svolta e una giornata storica, proprio perché è un accordo operativo che ci fa tantissimo piacere.
Per chi non avesse sentito parlare del medico Bartolo, che è stato ospite da, se non sbaglio, da Formiglia ultimamente, poi sta girando ai network, ma io sono contento che venga invitato, perché è uscito un libro insieme a Lidia Tilotta, insomma, per parlare, insomma, dell'esperienza di questo vostro medico. Voi siete onorati e contenti di avere un angelo in terra come questo medico,
sì.
che ha fatto e continua a fare la sua attività in maniera dignitosa e super professionale.
Pietro Bartolo è un medico del Servizio Sanitario Nazionale, in questo caso è un dirigente medico, è il nostro direttore del presidio sanitario di Lampedusa. Pietro Bartolo da 25 anni si occupa di assistenza sanitaria, lo fa con grande professionalità, ma con quello che a mio avviso è fondamentale, con uno spirito anche di al di là del sacrificio, dell'abnegazione. Lo fa con grande amore, e l'aspetto dell'umanizzazione è quello che ha caratterizzato, ecco, questo grande personaggio, che, ripeto, è oltre che una risorsa, per me è un capitale della nostra azienda sanitaria. Ricordiamo che la nostra azienda sanitaria è competente su due fronti, cioè su due contemporaneamente, è competente su due moli, ossia è competente sia su Lampedusa che su Palermo.
Direttore, vediamo immagini, ma se possiamo sentire anche l'audio, pregherei la regia, le due regie, di sentire questo trailer molto importante.
Gli uomini ancor meno. Nelle sue parole il racconto di cosa significhi davvero vivere una sanità senza finanziamenti e lavorare in condizioni di lavoro disagiate, per usare un eufemismo, senza tutele e senza garanzie di alcun tipo.
Ma guardi, questo problema purtroppo ce l'abbiamo anche noi, tant'è vero che ad affrontare questo problema da circa 25 anni siamo veramente in pochi, malgrado la buona volontà della mia azienda, che è l'azienda sanitaria di Palermo, da cui dipendiamo noi, però ci sono dei problemi, problemi perché ci sono i concorsi che non vanno avanti, problemi perché c'è la spending review, problemi per tanti motivi, quindi non si riesce, ecco, a creare e a formare quel personale per poter dare sanità come è giusto dare. Per cui noi dobbiamo affrontare, anche se in poche situazioni in cui ci vorrebbero tanti medici, e creare delle unità operative, cose che abbiamo pensato, anche in vista di questi fenomeni dell'immigrazione, no? Che ormai fanno parte della nostra vita, ormai è da 25 anni e non finisce qua, quindi siamo costretti a operare anche su questa popolazione, con una popolazione che ha bisogno di sanità, tanta sanità, non perché arrivano malati, ma perché arrivano toccati dalle sofferenze del viaggio, questo viaggio interminabile. Pensi che fanno 10.000 chilometri e poi affrontano la traversata, quindi noi vediamo tante patologie che non sono patologie che hanno, che portano da là, ma che prendono durante il viaggio, per esempio le ustioni chimiche, quelle che avete visto nel film. Queste ci fanno lavorare tantissimo, ci mettono in grave difficoltà. Perché? Perché abbiamo anche una carenza di personale, perché abbiamo una carenza strutturale che ovviamente è dovuta a questo sistema che purtroppo non funziona al 100%.
E allora?
Ma le vostre tutele,
ecco, la giornalista continua, abbiamo voluto estrapolare dal web le dichiarazioni di questo medico, ne parlavamo prima con Antonio Candela, è difficile rispondere a lui, anche perché un direttore dell'ASP può dare supporto come lo sta facendo, ma poi lì ci vuole l'intervento italiano, della sanità italiana, direi anche quella un po' generale europea, a sostegno di queste operazioni sanitarie, sociali, di integrazione che avvengono a Lampedusa, e voi è di vostra competenza proprio quel territorio lì, dal punto di vista sanitario.
Sì, è stato fatto tantissimo nell'ambito di questo presidio sanitario, il presidio sanitario è stato potenziato, sono stati inviati numerosi medici dell'emergenza, e quindi è chiaro che l'azienda sanitaria provinciale di Palermo, per un po' collegarci a quello che diceva Pietro Bartolo, è un'azienda che, per quello che stavo dicendo prima che fosse mandato in onda questo servizio, purtroppo gestisce contemporaneamente due sbarchi. I dati del Viminale, del Ministero degli Interni, pongono la mia azienda come la prima azienda che affronta il più alto numero di migranti in Sicilia. È chiaro che essendo l'azienda unica deve chiaramente dividersi su due fronti. Ad oggi tra Palermo e Lampedusa diamo questo numero, sempre per la legge dura dei numeri, sono già 30.000 i migranti che sono stati visitati dai medici della mia azienda, quindi ritengo che il dato oggettivo è quello di dire grazie a Pietro Bartolo, grazie a tutti i medici dell'azienda sanitaria di Palermo, grazie a tutti i medici, anche qui a Palermo abbiamo tantissimi medici che stanno dando il massimo. Ricordiamo che ultimamente uno sbarco prevede anche un impegno dell'azienda sanitaria oltre 48 ore, quindi i medici si trovano nelle postazioni medico avanzate in banchina anche a Palermo per oltre 48 ore, lo fanno, diciamo, sempre col sorriso, con grande professionalità, e utilizziamo questo mezzo importantissimo: i migranti non portano malattie. I migranti non portano malattie non è uno slogan, ma sì, è una cosa molto seria. Io me ne assumo la responsabilità come autorità sanitaria. Se io posso affermare, assumendomene la piena responsabilità, sì, che i migranti non portano malattia, è proprio perché i miei medici, quei 30.000 migranti ad oggi, quelli che sono arrivati nel 2015, parlo sempre di azienda sanitaria di Palermo, ossia 36.000, li hanno visitati uno per uno.
Allora, siccome è molto importante e delicato questo tassello, e ho sentito, perché Vox Populi, gente che timorosa di tutti questi poveri, insomma, disgraziati del mare, anime che arrivano qui e cercano riparo, ma cercano anche un modo per ricominciare a vivere, molti siciliani, ho sentito dire, che si lamentano o parlano dicendo: questi qua portano malattie, se ne vanno in giro, escono e magari insomma poi contagiano noi. Ma dico, sono vox populi, però non so se è arrivato anche a te questo.
Sì, nessuna malattia, non solo a me, io ho dovuto anche litigare con qualcuno che si trova in Lombardia, perché in diretta televisiva, mentre ero sul molo a fare il nostro dovere, ho sentito una bestialità che abbiuro nella maniera più assoluta dal punto di vista medico, ossia che la scabbia è una infezione, una grandissima malattia. Non è così, la scabbia è una semplice infezione cutanea che viene debellata con un semplice trattamento. Le patologie dei migranti sono le seguenti: ferite da arma da fuoco, metrorragia dovuta agli stupri di massa, fratture agli arti inferiori perché vengono bastonati prima di salire sulla barca. Se queste sono pandemie, mi sembra che siamo ben lontano, quindi sfatiamo quella che è una falsità.
Sì, sfatiamola, è meglio, e serve anche per avere un approccio nostro. I siciliani, che hanno, lo diciamo spessissimo, un cuore grande, l'accoglienza non manca, però è importante documentarci prima di parlare, convincere anche gli altri che non sono arrivate epidemie in Sicilia portate da questi migranti che sono sbarcati o a Lampedusa o a Palermo o a Siracusa. È molto importante informazione, che poi questo passaparola negativo non fa altro che aumentare lo scetticismo e magari contagiare dal punto di vista di non accoglierli più o cercare di evitarli. Invece dobbiamo aiutarli, e ce ne sono molti che magari arrivano, hanno bisogno di questo genere di cure, e trovate, perché poi un'altra cosa che ho notato, spesso magari si trovano negli ospedali anche palermitani perché hanno bisogno di cura, hanno bisogno di curare queste ferite, e vedo gente vicino ai pronto soccorsi che appena vede un migrante scappa, dice: questo c'ha la malattia, perché sta uscendo, perché
sì, ma
perché
qua devo...
ma dico, ma è normale, se l'azienda ospedaliera sa che per esempio un migrante ha una malattia di quel tipo lì, lo mette in quarantena, segnala il caso e lo cura, non è che lo lascia libero per circolare.
Sì, ma devo precisare una cosa, se ne ho la possibilità, per i telespettatori e i radiospettatori: ogni qualvolta c'è uno sbarco, ogni 1000 migranti che sbarcano, il tasso di ospedalizzazione, poc'anzi lei diceva, trovano al pronto soccorso i migranti, ma quanti sono numericamente? Oggi, se c'è qualcosa che non può essere smentita, al di là della sindrome dell'annuncite, tutti fanno annunci, qui annunci non se ne fanno, qui stiamo dando dei dati oggettivi. Bene, su 1000 migranti il tasso di ospedalizzazione è pari soltanto, per quanto ci riguarda, all'1%, perché il 9%, il 10% di 1000, cioè 90 persone, vengono stabilizzate dai miei medici sui pronto soccorso. Cioè, vi rendete conto che se i medici dell'azienda sanitaria non dovessero stabilizzare i migranti, allora si verificherebbe quello che dice lei, ossia 100 persone andrebbero al pronto soccorso. I numeri dicono: ogni qualvolta c'è uno sbarco a Palermo, su 1000 migranti l'1%, ossia 9/10, vanno al pronto soccorso per le patologie che ho detto poc'anzi. Quindi non mi sembra che ci
allora,
sia neppure.
Tra poco chiudiamo questa parentesi per il lavoro che è stato fatto dall'ASP di Palermo e che verrà fatto nei casi di emergenza e quindi di arrivo di sbarchi. Sono tangibili e visibili le operazioni non solo dell'ASP ma della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e di tutti quegli enti preposti lì ad accogliere i migranti al porto di Palermo o in altre circostanze.
Sì, aggiungerei che c'è un intervento corale dello Stato, un intervento corale diretto da Sua Eccellenza il prefetto di Palermo, visto che adesso stiamo parlando di Palermo, che vede il prefetto gestire e coordinare tutti gli interventi, laddove, credetemi, ve lo dico, io non sono un militare, è un orgoglio vedere l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la questura, quindi la polizia, la marina militare, la guardia costiera, le associazioni essere integrate con la parte sanitaria, e questo fa sì che grazie a questo la nostra, il nostro Stato italiano dimostra all'Europa che è un paese di accoglienza, che sa accogliere, quindi sotto questo profilo è dato una risposta appropriata.
Tra poco rientro dalla classifica che faccio vedere per qualche minuto, quella che vi ricorda i dischi più trasmessi dalle radio italiane, e parleremo anche di questa dichiarazione del direttore dell'ASP a chi annuncia, perché l'annuncite ormai sappiamo che
è una sindrome,
chi parla di depotenziamento di un ospedale in modo particolare. La domanda la faccio al buio, la faccio
sono
dopo,
pronto,
però
sono
è una
pronto.
Sua affermazione, e non si può giocare su questo ospedale, e continuo l'affermazione. Io penso che sia arrivato anche al dunque. Non hai ancora capito che andremo a Corleone tra poco, va bene? Le classifiche, poi parliamo anche di altro. State con noi.
Shazam Chart.
Buongiorno e ben ritrovati da Valentina Cavara. Oggi lunedì 17 ottobre, siete pronti per una nuova settimana intensa di classifiche? Oggi è il momento della nostra Shazam Chart, i brani più shazammati della settimana. Al quinto posto troviamo L'estate di John Wayne di Rafael Gualazzi.
Quello che resta del sole.
Posto di oggi di Rafael Gualazzi, L'estate di John Wayne, ma continuiamo col quarto posto. Guadagna una posizione invece Alvaro Soler con la sua Libre. Alvaro Soler featuring Emma, il quarto posto di oggi è la nostra Shazam Chart. Continuiamo e al terzo posto troviamo Lost on You di LP. Si posiziona al terzo posto della nostra Shazam Chart, perdendo ben due posizioni con la sua Lost on You. Anche questa settimana al secondo posto resta stabile We Don't Talk Anymore di Charlie Puth featuring Selena Gomez. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We Don't Talk Anymore è il secondo posto di oggi, ma subito passiamo alla prima. Il brano più shazammato di questa settimana è Let Me Love You di DJ Snake featuring Justin Bieber. DJ Snake guadagna il primo posto della nostra Shazam Chart. Anche per oggi abbiamo terminato. Vi aspetto domani con la nostra iTunes Chart. Scopriremo le 5 posizioni più scaricate dal web. Da Valentina Cavara è tutto. Ciao!
Shazam Chart.
E noi siamo pronti per continuare con il nostro Mattino On Air con il direttore dell'ASP Antonio Candela in radiovisione, quindi su TRM13 ma anche su Radio Med. Parliamo di ospedali che non vengono depotenziati e che ormai si parla perché bisogna fare chiarezza anche in questo ambito: la sanità come si riorganizza, le strutture ospedaliere, chi ovviamente è efficiente, chi dipende dove si trova verrà potenziata invece che di essere chiusa. Ed è un caso molto importante quello dell'ospedale di Corleone, perché c'è l'ospedale dei Bianchi di Corleone. Sono state inaugurate proprio qualche settimana fa delle sale parto, e qua c'è l'immagine che vedete di quel momento lì, tra l'altro sbagnato subito, permettimi questa questa licenza grammaticale, con un parto di una piccola Noemi,
sì,
della piccola Noemi, insomma.
Non è un'inaugurazione,
sì.
Io odio la parola inaugurazione. Noi attiviamo,
sì.
È stata un'attivazione, è stato detto proprio da lei in maniera corretta. Perché? Perché il giorno prima, anzi due giorni prima, era nata appunto questa bambina. Siamo stanchi delle inaugurazioni, siamo,
sì,
stanchi delle cattedrali nei deserti che magari non servono, per cui mi piace utilizzare un termine appropriato, che è quello dell'attivazione. Sull'ospedale di Corleone abbiamo già investito, cioè investito significa speso, 1.800.000 euro. 1.800.000 euro sono stati spesi. Abbiamo rinnovato il parco delle attrezzature tecnologiche, sanitarie, è stato attivato il complesso operatorio, le sale parto. Adesso abbiamo altri appuntamenti, quello a fine mese andremo ad attivare il nuovo reparto di radiologia. E ogni mese abbiamo un appuntamento, c'è un cronoprogramma, per cui anche sotto questo profilo rispondo a quello che mi è stato,
sì,
detto poc'anzi. Se qualcuno parla di depotenziamento, evidentemente sta parlando di un ospedale che si trova forse in un altro stato,
allora,
che non è quello italiano.
Sì,
ecco.
Allora, sì, sicuramente in questi mesi, per via della riforma o comunque di quello che dovrebbe accadere nella sanità siciliana in generale, è una riorganizzazione, perché si parli di posti letto, si parli di sale parto che devono essere come dire in regola e tutto quanto, c'è stata fatta un po' di confusione. Gucciardi, che è l'assessore alla sanità, alla salute della Regione Sicilia, ha precisato che sono uscite fuori notizie prima ancora che si discutesse poi all'atto pratico e operativo nella azione siciliana. Si parla a Palermo e provincia, si è parlato in queste settimane di questi famosi depotenziamenti, o esco fuori la parola, perché si è parlato di varie strutture anche a Palermo e provincia che potrebbero accusare il colpo di una, tra virgolette, possibile rimodulazione siciliana.
Ma non si può parlare di cose senza atti formali. La pubblica amministrazione è una cosa seria, si fa con gli atti e non con le parole. Al bar possiamo parlare di sport, di sanità purtroppo non si può parlare. Di sanità ne dobbiamo parlare con le carte in mano, e quindi sotto questo profilo
Partinico per esempio,
ma posso parlare di Petralia, posso parlare di Petralia,
sì.
E allora diciamo a chi ci sta ascoltando
dalle Madonie
e sentendo, sono 10 anni che si dice che Petralia sta per chiudere, saranno 8 anni che si dice che Corleone sta per chiudere. Evidentemente c'è un gioco da parte di qualcuno che si diverte a dire questo. Io mi riservo chiaramente, se dovessi identificarlo, di procedere anche
a
fare dei passi successivi, non querela, no. Questo si chiama, è una cosa a mio avviso più grave, questo si chiama procurato allarme. Con gli ospedali non si scherza. Quando si parla male di un ospedale e si dice che un ospedale sta per chiudere, riferisco a Corleone, e questo chiaramente non è vero, chi lo dice non solo commette un reato, ma sta di fatto creando un problema ai medici e agli operatori che si fanno un mazzo all'interno di quell'ospedale, perché l'ospedale non riesce più a fare attrazione e le persone non vanno, sotto questo profilo, non vanno più a Corleone perché c'è questa voce falsa in giro. Quindi i miei medici e i miei infermieri per fortuna si incazzano, si difendono i propri ospedali e dico: state attenti, perché guardate che i medici e gli infermieri sono i guardiani dei nostri ospedali, e se troviamo chi dice queste cose, dico, sarà sicuramente consegnata all'autorità giudiziaria, perché io farò la denuncia.
E allora, tra le notizie uscite in questi ultimi mesi stiamo anche cercando di fare chiarezza su alcune tematiche molto importanti, me l'avete chiesto anche voi, prima di avere ospite il direttore dell'ASP, è stata anche l'argomento meningite. Perché in queste settimane, più che altro nel periodo estivo, nel mese di agosto, cioè dovunque vedevi meningite, paura a Palermo, l'ASP rispondeva sempre nessun allarme. Ci sono stati dei casi.
Anche qui la risposta, anche qui quello che è stato detto è stato appropriato, nessun allarme. Sono stati 24.000 i palermitani vaccinati, sapete in quanto? In soli 19 giorni lavorativi. Dal primo di agosto all'ultimo mese di agosto, togliendo i sabati e le domeniche e le giornate festive del calendario, vaccinare tante persone credo che sia stata è una cosa straordinaria. Anche qui il plauso al mio personale. Ci sono stati dei centri di vaccinazione che hanno protratto l'orario di lavoro sino alle ore 23, e quindi sotto questo profilo c'è stato un grande impegno da parte del personale, ma anche in questo caso la vaccinazione significa prevenzione, prevenire
soprattutto per le categorie a rischio.
Sì, ma quella della vaccinazione è una forma di prevenzione. La prevenzione salva una vita umana, la prevenzione è importante. Anche la nostra ASP in piazza è una forma itinerante di prevenzione. Ecco, noi dobbiamo prevenire, ma nessun allarme. Ecco, c'era stato quel caso di quella ragazza.
Parliamo della ragazza fiorentina.
Sì.
Insomma, da lì era un
da
po'
lì, ma è stata l'allarme. Bella perché c'è stata una festa della prevenzione, dobbiamo dirlo, perché moltissimi, innanzitutto sono stati 68 gli operatori sanitari impegnati nel mese estivo sotto 40 gradi, 50 gradi, dico, avere 68 persone, questo è il numero preciso, che sono stati impegnati. Sono state revocate le ferie, Vincenzo,
sì.
Il personale non si è tirato indietro, nessun mugugno, e stavo dicendo, è stata bella vedere la festa della prevenzione. Sapete che i ragazzi venivano, come si va in discoteca, in comitiva a vaccinarsi, e il fatto che io vedevo le comitive, cioè 8, 7, 6 ragazzi tutti insieme, questa è la festa della prevenzione, anche un modo per cui l'azienda, il Servizio Sanitario Nazionale, riesce ad acquisire quella fiducia nei confronti del cittadino.
Prima di concludere, applauso a chi si impegna quotidianamente, i medici che si impegnano nell'ASP, e dico anche in tutte le varie ASP, perché essendo noi a diffusione regionale come televisione, salutiamo anche tutti quelli che lavorano le ASP delle varie province, delle città siciliane. È molto importante l'impegno. All'inizio parlavamo di migranti, pensate, nella Sicilia orientale i medici impegnati nell'ASP ad esempio di Siracusa e altri, che là insomma sono in primissima linea perché arrivano quotidianamente. Anche oggi abbiamo sentito, penso che Arnone tra poco ci darà anche news su nuovi possibili sbarchi, perché nel canale di Sicilia ci sono a quanto pare altri barconi con migranti. Danny, noi tra poco daremo la possibilità di vedere ancora un altro videoclip col Guarda che serata, altro appuntamento classico, salutando anche Valentina che è stata molto brava.
Appunto,
come sempre
salutiamo Valentina e Alessandro, Cavara, sì. E Alessandro.
Ridammi la linea.
Eccola.
Grazie mille, perché devo concludere con il direttore dell'ASP giocando in casa, perché tra le segnalazioni anche telefoniche che sono arrivate in queste settimane c'è il fatto magari di rafforzare la possibilità di prenotare la visita, questo è un classico, all'ASP di Palermo. Una signora anziana che ha chiamato in trasmissione ha detto: io provo a chiamare al centralone ma non riesco a prendere la linea. Sembra quasi un gioco a premi, no, c'è sta di mezzo la salute anche delle persone anziane. E come si può fare, perché arrivano molte telefonate, sì. Mi dicevi dati pazzeschi.
La signora ha ragione, perché indubbiamente noi siamo un'azienda sotto questo profilo che ha 1.495.000 persone. La signora è un di cui di 1.500.000, 1.500.000 di persone hanno bisogno della sanità, e quindi in questo caso tutto sull'azienda sanitaria di Palermo. Ci siamo inventati delle nuove forme attraverso il WhatsApp. È possibile prenotare una visita col WhatsApp, è possibile prenotarla online collegandosi sul nostro sito online. anche mandando una semplice richiesta per posta elettronica. Abbiamo potenziato i nostri anche chiamiamoli call center, dove attualmente lavorano 39 operatori. Già sono un numero alto, ma mi rendo conto che gestendo 2000 telefonate al giorno è chiaro che si creano talvolta anche attese. Quindi sotto questo profilo c'è da parte mia l'impegno, il rispetto.
Sì.
E chiaramente davanti a delle
a signora che magari è sola, perché poi noi parliamo di, abbiamo detto anche,
implementeremo il numero, sì, di addetti
per molti, per
non
molti
c'è alcun problema, perché per me qualsiasi segnalazione arriva in maniera costruttiva come questa, vera, perché questa è una verità, è non vedo per quale motivo non ci dobbiamo impegnare. Quindi facciamo un mea culpa, sì, e andiamo avanti.
Lì molto importante, qua non c'entra nulla il direttore dell'ASP, però in una riorganizzazione della sanità siciliana per migliorarla ci vuole questo importante contributo dei medici di base, lo dico, certo, io, che sono le sentinelle, perché poi spesso ci ritroviamo con i pronto soccorsi, anche quelle realtà che sono gli ospedali riuniti, Villa Sofia Cervello, che fa parte dell'ASP.
No, Villa Sofia Cervello è un'azienda a parte.
Sì. Scusa,
prego.
Ti ho tirato in...
Sì, diciamo che nell'azienda nella provincia di Palermo, sì, velocemente, se mi posso, sì, pochi secondi, ci sono 4 aziende, sì, l'azienda sanitaria provinciale di Palermo che è rappresentata da me, l'ARNAS che è un'azienda, sì, di rilievo nazionale, sì, che è un'altra azienda, l'azienda ospedaliera Riuniti Villa Sofia Cervello, e poi, sì, l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico,
sì,
quindi sono 4,
sì,
le
stavo
aziende.
Facendo un augurio, ma forse non te lo prendi, perché
no,
nel senso così, però
augurio.
Dico, ci ritroviamo.
Per me qualsiasi azienda che fa parte,
chissà,
del servizio sanitario nazionale, voi sapete il rispetto che ho nei confronti e l'amore verso il servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che SSN, la prima S non sta per sistema, ma la prima S sta per servizio.
Ecco, quindi spesso troviamo persone in vari pronti soccorsi palermitani, Villa Sofia, Cervello, Ingrassia e altri, che stanno lì con codici.
Ingrassia è nostro.
Ecco, e non abbiamo parlato di Ingrassia stamattina perché aspetto qualche mese e poi facciamo il punto sull'Ingrassia. Che è una puntatona sull'Ingrassia, sì, capisci? C'è l'Ingrassia, l'ospedale.
C'è molto da fare.
C'è molto da fare.
Assolutamente.
È qualche filmatino che mi arriva che dobbiamo poi commentare, va,
certo,
bene? E allora, dicevo, al posto di andare a bloccare i pronto soccorsi, ci sono i medici di base che avranno un ruolo molto importante, secondo me, in futuro, nel prendersi proprio a carico la signora e il signore che sta male, e magari metterlo, come dire, in condizioni di andare all'ASP di riferimento e prenotare magari anche la visita. Ma questa è non un'utopia, ma un pensiero mio sulla riorganizzazione,
sì,
futura.
Sì, devo dire però che qui su Palermo c'è una grande sinergia anche con soprattutto con i medici di medicina generale, con i pediatri libera scelta. Sono 1200 gli MMG a Palermo, attraverso le organizzazioni sindacali delle maggiori sigle, e stiamo appunto già abbiamo messo in atto alcune misure, non sono bastevoli, ma è allo studio e spero di poter attivare presto anche delle nuove forme che consentono una maggiore integrazione, sempre online, per dare la possibilità, ecco, di...
Bene, e allora io ringrazio il direttore dell'ASP.
Grazie a voi,
Palermo, Antonio Candela, ma faremo un altro punto della situazione più avanti, lo sai,
grazie,
ti aspettiamo. Grazie, adesso linea al GR e poi libri in musica.
Scusate, non abbiamo detto che domani dobbiamo invitare tutti quanti a Prizzi. Domani c'è ASP in piazza Prizzi,
Prizzi.
Lo stavo per dimenticare, siccome domani è un'altra festa della prevenzione, buona prevenzione a tutti e quindi tutti quanti
amici
a Prizzi.
Di Prizzi, mi raccomando, scendete in piazza, la prevenzione è molto importante e l'ASP continua il suo tour.
Il 25 chiusa a Sclafani e l'8 novembre Petralia Soprana, perché la prevenzione non deve conoscere, non può conoscere periferia.
Bene, GR Med con Danilo Arlone, le notizie più importanti arrivano subito per voi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Lunedì 17 ottobre, sono le 8:34 minuti. Bentrovati dal GR Med. Omicidio Loris, attesa per la sentenza su Veronica Panarello. Oggi il parere del giudice per le udienze preliminari. L'accusa chiede 30 anni per la Panarello, accusata dell'omicidio del piccolo Loris Stival. Lei si difende sostenendo adesso la tesi che sia stato il nonno di Loris, Andrea Stival, a commettere l'omicidio. Ancora arrivi nel canale di Sicilia, sono circa 500 i migranti tratti in salvo nelle ultime ore nel corso di 4 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. I migranti si trovavano a bordo di 4 gommoni a partecipare all'operazione di recupero le unità navali di Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee. I carabinieri hanno arrestato 2 41enni a Cinis in provincia di Palermo per furto di energia elettrica, detenzione illecita di sostanza stupefacente e ricettazione. I due vivevano in una villetta sul lungomare. I militari entrati nell'abitazione hanno notato una manomissione del contatore e poi scoperto che tramite un congegno di i due riuscivano a fornire elettricità a un B&B abusivo. Ho trovato anche un nascondiglio in una botola sul pavimento, all'interno circa 350 grammi di sostanza stupefacente. Passiamo allo sport. Nel calcio stasera Palermo-Torino in Serie A, i rosanero cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Der Zerbi rinuncia a Gazzi, al suo posto Iaialo. Ultima tappa per la Running Sicily, Ahmad Bibi ha tagliato per primo il traguardo, il marocchino del CUS di Palermo ha chiuso in 1:10:36. Per le donne a vincere è stata invece Francesca Vassallo dell'Atletica Bagheria in 1:32:24. Traffico, incidente stradale in via Francesco Crispi a Palermo che sta causando rallentamenti al traffico. Si segnalano ulteriori rallentamenti all'ingresso della città di Palermo su entrambi i versanti, traffico rallentato ma regolare per l'avvio di settimana. Rallentamenti causa traffico intenso anche su viale Michelangelo, via Leonardo da Vinci in direzione viale Regione Siciliana e centro città. Inoltre ricordiamo la chiusura nel pomeriggio al transito veicolare nella zona stadio a causa dell'incontro di calcio Palermo-Torino alle ore 20:45. Siamo al meteo, giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima verrà registrata oggi intorno alle ore 13 e sarà di 23 gradi, la minima di 18 alle ore 7 di stamattina. I venti saranno deboli da est sud-est al mattino con intensità di 6 km orari, al pomeriggio deboli provenienti da nord-nord-est. Questa per il momento l'ultima notizia, l'appuntamento è alla prossima edizione del GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Rieccoci, e come sai Danny, abbiamo l'appuntamento del lunedì, quello che ci siamo affezionati, perché come lo sport il lunedì nell'ultima parte c'è un appuntamento un po', ma fa il conduttore chi
esatto.
C'è?
Chi allora c'è? Chi c'è?
Dimmelo tu.
Cinzia.
Buongiorno
Cinzia.
A tutti.
Ecco. Cinzia Rapora, buongiorno.
E parte la sigla. Oggi romantici, oggi molto romantici. Romantici.
Perché questa canzone qui?
Perché oggi parliamo di un libro scritto da, come lo definisco io, un giovane 63enne, sì. Perché Andrea De Carlo è un giovane 63enne, l'ho incontrato un paio di settimane fa da Modus Vivendi ed è un ragazzone, dovresti vederlo.
Sì.
E oltre ad essere uno scrittore ormai al suo 19° romanzo, lui è anche un musicista e la musica che stiamo ascoltando è la colonna sonora che lui ha scritto per questo suo ultimo libro che è La Meraviglia Imperfetta.
Oh, L'Imperfetta Meraviglia.
L'Imperfetta Meraviglia, sì. È vero, è L'Imperfetta Meraviglia.
Ecco,
vediamo
qua la copertina
che già ci racconta che cos'è l'Imperfetta Meraviglia, perché vediamo questo bellissimo e appetitoso gelato.
Sì, un bel cono,
un gelato dove noi già riscontriamo l'imperfezione, quella goccia che scivola un po' verso il basso, che ci ricorda che la meraviglia è imperfetta perché è sfuggevole, perché passa, perché non è permanente. Questo è un romanzo, il 19° appunto, di Andrea De Carlo, che è appena pubblicato da Giunti.
Sì.
È una lettura leggera, scorrevolissima. È un romanzo che racconta la storia dell'incontro di due meraviglie. Sono due persone, Milena e Nick, che sono i protagonisti di questo romanzo, che si incontrano in un posto che è strano entrambi, perché loro si incontrano a Faience, che è un dipartimento tra la Provenza e la Costa Azzurra.
Francia,
sì. Milena è italiana, ha aperto a Faience una gelateria che si chiama La Meraviglia Imperfetta, mentre Nick è il ricco leader di una band inglese,
sì,
che è in vacanza lì. Milena da parte sua ha una compagna, perché lei vive lì con una donna, mentre Nick è in procinto di sposarsi per la terza volta ed è lì con questa fidanzata. Entrambi sono davanti a un bivio. Entrambi devono fare delle scelte importanti. Perché? Perché Milena da una parte deve scegliere, cioè è in procinto di sottoporsi alla fecondazione assistita, perché lei e la sua compagna hanno deciso, cioè non tanto lei e la sua compagna, ma hanno deciso di mettere al mondo un figlio. Nick si deve sposare, ma entrambi sono molto combattuti. Ascoltiamo adesso una canzone dei Beatles.
Beatles! Tra l'altro al blog dove troverete poi i libri che noi lunedì mattina mettiamo, o viceversa, che arriva prima, trovate Libri in Musica, questo è il blog, trovate proprio il libro con la musica che viene scelta da Cinzia, sì, proprio abbinata al libro. E qua è un classico dei Beatles. Perché, Cinzia?
È un classico dei Beatles, We Can Work It Out, è una canzone scritta nel 1965 da Paul McCartney e John Lennon, che è un po', secondo me, la filosofia di questo romanzo. Perché? Perché spesso nella vita, a chi non è capitato, si sceglie di tradire se stessi per non deludere gli altri, ed è quello che stanno facendo sia Milena che Nick. Perché Milena, comunque, e in questo la scrittura di De Carlo è molto femminile, Milena non lo vuole questo figlio, vive la maternità imposta dalla sua compagna come una prepotenza, un atto di prepotenza, di prevaricazione, perché lei dice: io ho scelto dopo una vita stare con gli uomini, perché lei ha un passato da eterosessuale, si innamora di questa donna probabilmente anche perché lei non vuole rientrare nelle convenzioni di quello che è un rapporto di coppia che prevede determinati step, quindi il matrimonio, la maternità.
E quante ce ne sono?
Esatto. Lei non lo vuole, lo vive malissimo. Lei l'unica cosa che vuole fare è lavorare all'interno di questa gelateria, che è molto distante dalla gelateria a cui siamo abituati noi, quindi la gelateria di massa dove si trovano tutti i gusti tutto l'anno. È una gelateria dove lei ricerca costantemente la perfezione, quindi si trova il gusto del loto coltivato in determinate regioni piuttosto che della giugiulena o ancora della castagna. Sì, gelato della giugiulena, che poi sarà...
Ma esiste o è proprio un gusto inventato per il romanzo?
Credo sia inventato. Credo che sia inventato.
Danny, giugiulena non abbiamo mai mangiato, però,
mai assaggiato.
Però ti immagini che tipino sta ragazza che si chiama
Milena.
Ecco, Milena che tipino, un po' troppo per noi non sarebbe adatta come donna,
una perfezionista.
Ecco.
Al contrario di Nick, che invece vive, quindi ci sono diversi temi attuali affrontati all'interno di questo romanzo: la maternità di una coppia omosessuale e il fatto di trovarsi all'interno di un contesto, cioè in fondo Nick, che nasce come un grandissimo leader di una band musicale ormai ricchissimo, ha proprietà in tutto il mondo, lui non trova uno spazio, cioè più grandi sono le proprietà e le case che abita, minore è lo spazio vitale che lui riesce a trovare. Infatti lui si rifugia nel suo studio, nel suo piccolo studio, suona il mandolino, si rifugia in un capanno in un bosco, quindi lui non trova uno spazio dove vivere. E qui ancora la metafora del volo, perché lui prende il suo aliante, vola per osservare a distanza l'ordinarietà del giorno, delle giornate.
Molto
che
psicologico,
molto psicologico, ma credimi, è tutto molto sotteso, perché è veramente una lettura molto leggera, molto scorrevole, cioè io lo consiglierei veramente non è periodo, sì, però sotto l'ombrellone, è la lettura
sotto
da fare sotto l'ombrellone.
Ah, pensavo sotto l'albero.
L'Aggiunti, secondo me, ha azzeccato il libro, ha sbagliato il periodo di pubblicazione. L'avrei pubblicato a luglio.
Vabbè, magari anche si avvicinano poi le feste di Natale, anche se
ne avremo di libri da
sotto l'albero. Io sono poi curioso di capire sotto l'albero, Cinzia, che libri metterà, perché poi lì sarà un momento molto importante,
Il
favoritismo nei confronti di qualcuno piuttosto che un altro autore,
sicuramente,
è normale che Cinzia nello scegliere l'autore c'è quello più simpatico a pelle, o comunque vedendo già il titolo che è un altro, a meno che non sono tutti amici di famiglia.
No, De Carlo non lo è, in realtà l'ho scoperto quando ragazzina prendevo i libri dalla libreria della mamma.
Va bene.
Mia madre leggeva.
Tra poco magari insomma continuiamo anche con qualche altro dettaglio che incuriosirà per magari leggerlo nelle prossime giornate, perché abbiamo la possibilità. Intanto in Beatles ce lo stiamo sentendo tutto, ma hai fatto ricominciare il disco oppure dura 10
minuti? Mezz'ora.
Dura 10 minuti.
È una versione extended del 72.
Danny, puoi lanciare il guarda che serata,
Allora, lo lanciamo subito, guardate.
Ecco, ora lo lancio.
Al mio 3, il guarda che serata e senti che serata su Radio Man.
Molto
vai.
Prego, molto vai. Sacerdote, vai.
mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. Per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che
E questa è una grande poesia e sono contento che i nostri programmatori abbiano messo, è una delle canzoni anche più programmate alle radio italiane, perché è stato il ritorno di Fiorella Mannoia, questa veramente poetessa della musica italiana, combattente il suo nuovo singolo, e ti mette molta
bellissima
carica, però ti fa riflettere.
Esatto. E diciamo, Vincenzo, sì, che il ritorno di Fiorella Mannoia, sì, con questo singolo straordinario,
molto bello,
rientra tra le 50 canzoni più suonate dalle radio d'Italia.
Avevo intuito, esatto, che era nell'airplay di Hey One, la classifica ufficiale, noi che siamo della radio,
e anche nell'airplay di Radio Med,
lo dica lei,
diciamo,
lo dica lei, si assuma la responsabilità. Stiamo presentando questo libro questo lunedì mattina in Libri in Musica, magari prima o poi ci sarà anche un libro, accosteremo anche alla colonna sonora un disco di Fiorella Mannoia, perché chissà, insomma, Fiorella si presta molto anche per i libri. Andrea De Carlo, L'imperfetta meraviglia, c'è questo cono gelato, ma già su blog di Cinzia Rabona, ecco quello che vedete, librimusica.it, trovate la recensione e tutto quanto. C'è però un CD.
Sì, questa è Evelyn Glennie, che è una musicista compositrice scozzese, percussionista.
Okay.
E in questa recensione io ho assegnato appunto una colonna sonora dei Beatles quando parlo di Nick, perché il libro è scritto da due punti di vista, quello di Nick e quello di Milena. Quindi quando ci si riferisce il punto di vista a quello di Nick, io ho abbinato la colonna sonora, sì, dei Beatles. Quando invece Milena è Evelyn Glennie, perché Evelyn Glennie è una percussionista, suona la marimba molto molto bene, e nel suo album, che è questo, che è Dream, secondo me è la musica azzeccata.
Ecco, io poi cercheremo il lunedì di tirare fuori l'aspetto più morale, quello che poi magari rivediamo in giro, cioè comunque quello che può servire per capire determinate cose che noi affrontiamo, il pubblico a casa magari si trova a affrontare, si rivede nei personaggi. Cosa ti ha lasciato questo libro che tu leggi francamente in pochissime ore, non si capisce come fai, che se li mangia i libri e poi riesce anche a metabolizzarli e venirli a raccontare in diretta o nel blog?
Sì. Allora, a me personalmente,
senza peli sulla lingua.
Ma perché questo è un argomento che mi tocca personalmente, quindi la maternità per forza. No. Cinzia, io come non, Milena,
se tu fai
dico,
così non mi fai entrare poi in argomento nel privato.
No,
quindi
no, possiamo parlarne. Io la maternità dico no, come Milena, anche per me è una prepotenza, una necessità ormai dettata dagli altri, dalle convenzioni sociali. Non è detto che una donna eterosessuale, omosessuale, sì, debba avere dei figli. Deve avere dei figli chi desidera dei figli. Questo è quello che mi ha lasciato questo libro.
Infatti, io non penso che ci sia al mondo qualcuno che obbliga te, obbliga un'altra a fare dei figli per forza. Sicuramente la maternità può migliorare una persona, e questo è un fattore che dobbiamo ricordarlo, cioè non demonizzare, perché poi sta uscendo fuori anche da questa chiacchierata un po' il demonizzare la maternità.
No, però ognuno deve essere libero anche di scegliere di non averne. È una scelta comunque.
Ma non si può fare però questi, cioè non può essere un messaggio che noi possiamo lanciare, perché secondo me non è un bel messaggio che possiamo lanciare. Cioè
allora io
me
sento di poter
tu
parlare.
Tu ne convieni che noi con una telecamera o attraverso questo microfono, attraverso la radio, diciamo che lanciamo questo tipo di comunicazione?
Allora, la comunicazione è quella, l'interpretazione no, in realtà non è tanto interpretare, ma è proprio il messaggio di questo libro, cioè uno dei messaggi di questo libro, stiamo parlando di questo, ed è appunto di Milena che vive la richiesta da parte della sua compagna, ma potrebbe essere il marito, il fidanzato, cioè non perché è una donna piuttosto che un altro uomo, non perché è una compagna donna piuttosto che un uomo, è perché appunto spesso una donna, e te lo dico da donna di 37 anni che ha spesso le zie, la mamma, le mamme degli amici che ti dicono ma come, ma tu, ma perché, ma è tardi, l'orologio biologico, ecco, io non sento di questa oppressione, quest'ansia. La maternità è bellissima, mia sorella ha una figlia meravigliosa che è mia nipote, ho delle amiche con delle figlie che adoro e sono delle splendide mamme, però penso che non tutte siamo fatte per la maternità.
Tu pensi che una donna etero o omosessuale nasca, che nel destino abbia scritto che può essere mamma, non può essere mamma, invece mamma lo si diventa nel momento in cui nasce il figlio, cioè poi ti arriva quella cosa lì che è innata in una mamma?
Io credo che l'istinto materno sia innato, perché ho visto anche persone che
così?
Secondo me
ho visto mamme non pronte, cioè ragazze non pronte, e poi diventare mamme è arrivato l'istinto materno. Come la mettiamo?
Perché ce l'abbiamo tutte in realtà, anche chi non ce l'ha, stiamo dicendo la stessa cosa con parole diverse,
cosa.
Sì,
vabbè.
Cioè anche chi non ce l'ha in apparenza.
Tu in questo momento, Cinzia, che hai esternato il tuo pensiero, io non divento, tu mi hai detto anche in privato, io mamma non ci divento, io una figlia non la faccio, me l'hai detto tu?
Sì,
sono parole tue.
Confermo.
Tu non pensi che dentro di te ci sia l'istinto materno che in questo momento è chiuso in un forziere, che appena arriva il momento, non lo so, di nascita del tuo bambino scatta quella molla lì?
Sicuramente, io penso che
e te ne penti? Ti immagini? Ma non ci pensi a sta cosa?
Guarda, io sono...
Non ti viene la curiosità?
No.
A me la cosa che mi fa rabbrividire è che tu nemmeno ti poni la domanda, chissà se sarò una buona mamma.
Ma io sarei, guarda, penso che potrei essere una brava madre, perché penso che una donna sana, insomma, accanto a un bambino, io lo vedo con mia nipote, ripeto, con i figli dei miei amici, l'istinto materno io lo trasmetto attraverso di loro, cioè le amo così immensamente che però sono perfetta a fare la zia.
Sei perfetta a fare la zia.
Sono una zia perfetta.
Chissà se tra qualche anno commenteremo il contrario, cioè nel senso non che non sei brava a fare la zia, ma che sei brava a fare la mamma.
Chissà.
Sarà un momento storico.
Certo.
Scriverai un libro, minimo, non lo so, un Treccani scriverai sicuramente. Qualche dettaglio, come finisce sta
non ve lo dico ovviamente, chi vuole lo legge.
Ma come?
Troveranno Nick e Milena l'imperfetta meraviglia, riusciranno, come dice De Carlo, a trovare, a fare in modo che le loro fiamme gemelle si uniscano?
È rullo di tamburi.
No. Abbiamo Evelyn Glennie.
Esatto, direttamente dall'America.
Bravo.
L'abbiamo qui.
Che
sentite,
bravo.
Sentite.
Evelyn Glennie in sottofondo. Beh, Danny B trova tutto.
Danny B ha trovato.
È l'uomo dalle mille risorse.
Ha trovato la colonna sonora, quindi, della percussionista che aveva dato a Evelyn.
È proprio questa che ascoltate.
È incredibile. Guarda. Vuoi salutare YouTube?
Salutiamo YouTube,
gli amici di YouTube che caricano. Vero, dobbiamo sempre ricordarlo anche. Allora, ricordiamo che a chi ha voglia anche di suggerirti, perché poi questo è un blog aperto, nel senso possono comunicare con te.
Sì, sì, possono scrivermi o a librimusica@gmail.com o sulla mia, attraverso la mia pagina Facebook, quindi possono scrivermi, consigliarmi.
Allora, a me fa, piace far vedere il viso di Andrea De Carlo, che ha quanti anni?
63.
Ha 63 anni.
64 a dicembre, perché è del
l'artefice del libro, quindi c'è il papà di Evelyn e di Milena. Questo signore qua, guardate che bello, cioè, sì, guardate che
dal vivo è veramente
è tirato
un,
a nuovo
un gran
poi
figo,
secondo me lui a 63 anni ha fatto qualche ritocchino, però posso essere mi assumo la responsabilità, quindi
se
Andrea De Carlo, che non vive a Palermo, vive a
Milano, lui è di Milano,
poi ci vuole contattare perché ha visto questa puntata, guardi, io le faccio i complimenti, ma arrivarci a 63 anni come Andrea De Carlo è più bello anche di Danny B, veramente molto molto bello,
incredibile, ma vero.
Danny, allora siamo quasi alla fine, ma dobbiamo tra poco dare la linea all'informazione, o sbaglio?
Esatto, precisamente fra 5 minuti.
Ma per caso, sì. Ma hai visto Cosimo che ha portato un caffè?
Assolutamente no.
No, vabbè.
Non vedo nessuno.
No, era semplicemente, tutti passano.
Comunque Vincenzo, siamo alla frutta.
Ah sì,
alla
non
fine,
lo può
alla
prendere.
Frutta, alla frutta.
Siamo alla frutta.
Alla frutta.
Anche una
e
Macedonia
caffè,
di prima mattina, lo sai che fa bene mangiare
esatto,
la frutta.
Esatto.
Cinzia, tu la colazione, a parte il caffè, che ci prendiamo il lunedì, solo caffè? Tu sei una da fiocchi d'avena.
No, io sono una che calzone fritto alle 11:30.
Ma stai scherzando?
No.
Ma veramente? Non sembra proprio,
sei
una che mantiene la linea, si mangia il calzone fritto alle 11:30.
Calzone fritto alle 11:30.
Però mi fai venire la voglia. E metti caso che davanti alla televisione c'è gente incinta, noi facciamo venire le voglie.
Possiamo consigliare dove andarla a comprare, no? Ma a Palermo c'è veramente l'imbarazzo
di tutto e di più.
Sì.
Hai capito? La donna marketing. Va bene, allora, l'ultima edizione del GR Med, e poi ci salutiamo con Cinzia, con il sottoscritto, per augurarci buona giornata. Ma prima, cosa è successo nell'ultima mezz'ora in Sicilia? Ce lo dice Danilo Arnone.
Informazione di Radio Med.
8:57, bentrovati al GR Med. Settimana importante per i lavoratori Almaviva, è stato rinviato a martedì l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per tentare di evitare trasferimenti da Palermo sino in Calabria. Sono 400 i dipendenti della ex commessa Enel che, secondo il piano dell'azienda, dovrebbero trasferirsi presso il call center di Rende. Di questi 154 dovrebbero prendere servizio già da fine ottobre. Ancora arrivi nel canale di Sicilia, sono 500 i migranti tratti in salvo nelle ultime ore nel corso di 4 distinte operazioni di soccorso coordinata dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. I migranti si trovavano a bordo di 4 gommoni a partecipare all'operazione di recupero delle unità navali di Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee. Un automobilista nel pomeriggio di ieri ha tamponato una moto e poi è fuggito in via Galileo Galilei a Palermo, ma dopo alcune ore è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno portato in caserma. Nell'incidente sono rimasti feriti due ragazzi sbalzati dalla moto e trasportati all'ospedale Villa Sofia in codice rosso. E boom di visite e monumenti nel terzo weekend delle Vie dei Tesori, la manifestazione che fino alla fine del mese conduce alla scoperta di 90 tesori della città. Il primo weekend aveva visto mettersi in fila 30.000 persone, il secondo 35.000 persone, per toccare invece la punta di 50.000 persone tra turisti e cittadini nella 3 giorni appena conclusa, per un totale di 115.000 presenze finora raggiunte in totale. Siamo allo sport. Nel calcio, stasera Palermo-Torino in Serie A, Trapani-Ternana in Serie B. I Rosanero e Granata cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Der Zerbi rinuncia a Gazzi al suo posto. Jajalo, Cosmi perde Coronato e Guerrieri in avanti, spazio a Citro. Incidente stradale in via Francesco Crispi a Palermo che sta causando rallentamenti al traffico. Si segnalano inoltre rallentamenti all'ingresso della città su di Palermo. Su entrambi i versanti traffico rallentato ma regolare a causa dell'avvio di settimana. Siamo al meteo, giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima verrà registrata intorno alle ore 13 e sarà di 23 gradi, i venti saranno deboli da est sud-est al mattino con intensità di circa 6 km orari al pomeriggio, deboli provenienti da nord-nord-est. Termina qui questa edizione del GR Med, appuntamento alle prossime edizioni del giornale sempre su Radio Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Mancano pochissimi secondi. È lunedì. Allora, con questa canzone che dà la carica, hai fatto bene, io cerco sempre di affrontare gli argomenti anche con molta carica, certo, e col sorriso. Certo. Perché, Danny? Hai fatto bene, lasciala pure, Danny, anzi, ci siamo quasi, stiamo finendo. Arnone, stai con noi un attimino, non avere fretta, perché domani tra gli ospiti che ci saranno, devo chiudere, parleremo anche della ricostruzione mammaria, c'è il Palermo, a Palermo c'è il Bradei. Cinzia, argomento molto importante.
Moltissimo. Poi ne parleremo anche se vuoi la prossima, perché ho delle cose da dire.
Grazie Ino che ha mandato questa foto. Domani c'è una dottoressa che viene qua. È una giornata molto importante con tutte altre donne e uomini che arriveranno domani a Mattino Ner. È lunedì! Grazie a tutti, buona giornata!
Ciao!